Pillole di Beat Stories è un podcast speciale che esce il primo giorno del mese come ringraziamento quando le donazioni superano una certa soglia. Oggi è il 1° novembre 2024 ed esce perché a settembre siete stati davvero molto generosi e ho pensato che fosse dovuto un ringraziamento speciale, anzi ve l'avevo promesso. E come ringraziarvi se non con una puntata extra diversa dal solito al di fuori della consueta scaletta? Grazie davvero e buon ascolto di questa puntata dedicata a una storia dell'informatica o della tecnologia. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast Pillole di Bit da novembre del 2015. Misurare il tempo è una cosa che l'uomo cerca di fare da tempo immemore. Abbiamo sempre visto che il sole sorge e tramonta in modo regolare, che la luna passa da piena a nuova in periodi sempre uguali, che il clima cambia durante più giornate e più cicli della luna, in cicli altrettanto lineari. Fa caldo, poi fa meno caldo, gli alberi perdono le foglie, fa freddo, poi torna a essere tiepidi, gli alberi rimettono le foglie e torna il caldo. Beh, adesso è leggermente diverso, ma in teoria è sempre stato così. Misurare tutte queste cose, in generale il tempo, è stata una cosa che l'uomo ha cercato di fare da sempre. Uno dei primi modi, che pare sia stato usato ancora prima degli egizi e che abbiamo ancora oggi in molti posti, è la meridiana, un palo nel terreno o su un muro la cui ombra si sposta seguendo il movimento apparente del sole. Non serve aver studiato l'astronomia, non l'astrologia, quella è non scienza per prendere in giro la gente, per comprendere alcuni limiti della meridiana. Segna l'ora giusta praticamente solo a mezzogiorno. Con il variare delle stagioni, il movimento apparente del sole in cielo cambia e le ore indicate dall'ombra sono sempre diverse. In più, di notte non funziona, mancando il sole. La luna non c'è sempre e quando c'è la sua posizione nel cielo non è sempre la stessa e non può essere indicativa dell'orario. Un bel problema. Nella storia sono rimaste tracce di antichi orologi con complicati meccanismi ad acqua che potevano funzionare sempre anche di notte grazie al costante apporto di acqua che faceva funzionare i vari meccanismi. Ce n'è uno anche a Roma, a Villa Borghese, se siete interessati. Nel Medioevo nascono i primi orologi a molla e intorno al 1300 vengono installati sui primi campanili. La precisione non è eccelsa, ma permettevano alle persone di sapere l'ora sempre, guardando verso il campanile. Uno degli orologi meccanici più antichi in Europa lo si può vedere nella cattedrale di Salisbury nel sud dell'Inghilterra. È datato 1386. Io l'ho visto e mi sono fermato ad osservarlo fino a quando mia moglie mi ha detto: ehi, abbiamo un viaggio da fare. È pazzesco nella sua semplicità, ma fa tutto, rintocchi delle campane compresi. Uno degli orologi meccanici più famosi in Europa è l'orologio astronomico di Praga, costruito nel 1410. Credo che sia uno degli orologi più belli che abbia mai visto. L'uomo ha sempre avuto una capacità meccanica che, se la pensiamo nel passare dei vari secoli, fa impressione. Progettare e realizzare ruote dentate così precise da fare un orologio simile nel 1400, se ci pensate bene, è una cosa straordinaria. Il problema però è sempre uno: avere un battito di riferimento, noi ora diremo una frequenza di clock, preciso su cui fare affidamento, per non dover fare delle regolazioni all'orologio di continuo. Intorno al 1600 ci viene in soccorso Galileo Galilei, che studia il movimento del pendolo grazie al suo isocronismo, la regolarità dell'oscillazione. Abbiamo finalmente un modo su cui basare il procedere del tempo. Se abbiamo un sistema che si muove in modo regolare, sempre nello stesso tempo, possiamo fare in modo di attaccarlo a un altro sistema che misuri lo scorrere del tempo. Fisici, per cortesia, perdonatemi. Se ho un punto fisso al quale collego un filo inestensibile e alla fine una massa puntiforme, in un ambiente privo di attrito, se faccio oscillare la massa puntiforme, questa oscillazione durerà sempre lo stesso tempo da quando io la avvio. La durata dell'oscillazione varia in base alla lunghezza del filo e alla dimensione della massa. Nel mondo reale si può creare un pendolo con un'asta al fondo della quale è fissato un peso. La distanza tra il fulcro dell'oscillazione e il peso si può regolare in modo da poter tarare l'oscillazione, in modo che duri esattamente un secondo o dei suoi multipli. Anzi no, dei suoi sottomultipli. Visto che nel mondo reale c'è l'aria e ci sono gli attriti, esistono dei sistemi detti scappamenti, solitamente dei pesi su catena che aiutano il pendolo a non perdere velocità nel tempo. Questi vanno regolarmente riposizionati come se fosse la carica del pendolo stesso. Abbiamo il nostro clock a 1 Hz o sottomultipli, quindi a 2 Hz o a 4 Hz o cose simili, che possiamo poi dividere con degli ingranaggi. Tramite una ruota dentata e due fermi che oscillano, il pendolo permette a un meccanismo di muoversi con regolarità una volta al secondo. Perdonatemi, via podcast non è così facile da descrivere, ma se vedete un video o una animazione è veramente facile da capire. Con gli adeguati ingranaggi, questo meccanismo fa muovere le lancette delle ore e dei minuti. Il primo orologio a pendolo fu brevettato nel 1656. Dal 1657 in Olanda, ora Paesi Bassi mi raccomando, venne iniziata la produzione. Abbiamo finalmente un sistema abbastanza preciso per misurare il tempo, ma ha un piccolo problema che effettivamente piccolo non è. Le dimensioni. Non si può mettere un orologio a pendolo in ogni posto dove sarebbe comodo avere un orologio in città, e non si può mettere un orologio a pendolo in tasca. Nel 1880 a Parigi hanno fatto una cosa che quando l'ho scoperta ho semplicemente pensato wow. La legge di Seagal dice: un uomo con un orologio sa che ore sono, un uomo con due orologi non è mai sicuro. Immaginate di avere una città, tanti orologi in giro e tutti che segnano un'ora diversa, un incubo. In quel periodo a Parigi avevano una rete di posta pneumatica nel sottosuolo molto estesa, ma proprio centinaia di chilometri. La posta pneumatica l'avrete vista forse nei supermercati, quando la cassiera infila un po' di contanti in un bussolotto e poi questo in un tubo che con una specie di risucchio se ne va. Il tubo, sottoposto a variazioni di pressione, fa muovere questi bussolotti a velocità molto elevate tra due posti. Lo usavano anche nell'ASL dove lavoravo intorno al 2000 in provincia di Torino, tra gli uffici e l'ospedale che distavano circa 500 metri. Cosa hanno fatto questi geni dei francesi? Hanno preso un orologio master a pendolo e l'hanno messo in un punto dove avevano l'arrivo dei tubi della posta pneumatica e il compressore dell'aria. Hanno collegato il meccanismo dell'orologio, dopo hanno collegato il meccanismo dell'orologio a una valvola tra il compressore e i tubi dell'aria compressa. Poi hanno messo gli orologi in città, tutti collegati ai tubi dell'aria compressa. L'orologio master, tramite un meccanismo puramente meccanico, apriva per un attimo la valvola del compressore, sufficiente a inviare un impulso di aria compressa lungo i tubi che, arrivati agli orologi collegati, azionavano un martelletto che faceva andare avanti l'orologio di un minuto. Non sincronizzati in tempo reale proprio, perché all'aria serve il tempo di potersi muovere, ma sicuramente non tutti sfasati come potrebbero essere due orologi da taschino a molla che non sono stati sincronizzati per qualche giorno. La sincronia degli orologi evolverà nel tempo, ma ci arriviamo. Ho parlato degli orologi da taschino, ma potremmo parlare anche di quelli da polso. Gli orologi al quarzo, di cui ho parlato nella puntata 296, non c'erano ancora, era tutto meccanico. In qualche modo si doveva replicare in modo molto più piccolo il funzionamento del pendolo per avere qualche cosa che battesse il tempo in tasca. La meccanica degli orologi è una cosa pazzesca, se andate a studiarla è quasi ipnotizzante. Come si può fare per avere un pendolo così piccolo? Serve qualche cosa che oscilli, essendo così piccolo non sarà sicuramente un'oscillazione al secondo, ma deve generare un movimento simile al pendolo. Prendete un oggetto circolare, piccolo piccolo piccolo, mettete dei microscopici pesetti alle sue estremità e fissate il centro a un perno che è fissato a una piccolissima molla di quelle circolari che si arrotolano. Abbiamo un pendolo, negli orologi è chiamato bilanciere. Lo facciamo oscillare, la molla si tende e poi molla, facendolo muovere continuamente a una velocità data dalla posizione e dimensione dei pesetti di cui parlavo prima, che si possono anche regolare. La molla è uno scappamento come per il pendolo vero, impedisce al bilanciere di fermarsi, ma si scarica, va quindi caricata a mano con una piccola ghiera che esce dal quadrante dell'orologio. Il bilanciere, con un meccanismo del tutto simile agli orologi a pendolo grandi, ma molto più piccolo e con rapporti diversi, visto che oscilla in modo diverso, farà muovere le nostre lancette. Essendo meccanico, la sua precisione non sarà altissima e ogni tanto andrà riallineato manualmente. Esistono gli orologi automatici che hanno un piccolo peso all'interno della cassa dell'orologio che si muove col movimento del polso e va a caricare continuamente la molla, evitando che questa si possa scaricare del tutto. Anche questi sono da sincronizzare manualmente ogni tanto, facendo riferimento a un orologio più preciso. Poi è arrivata l'elettronica e il quarzo. Il quarzo, grazie alle sue caratteristiche piezoelettriche, se ha una tensione applicata genera una frequenza molto stabile. Questa, se adeguatamente divisa, porta a avere una frequenza di 1 Hz molto precisa, che applicata a un piccolo motorino fa girare le lancette di un orologio. Abbiamo rimosso una buona parte della meccanica, la carica sostituita da una batteria e il pendolo sostituito da un quarzo. La precisione aumenta, ma non è precisissima, soprattutto l'orologio non si adatta al cambio dell'ora solare e legale. Ai tempi moderni e attuali manca un orologio davvero preciso e un sistema per diffondere questa precisione in tutto il mondo. Non vi parlerò dei fusi orari perché, che ci crediate o no, è roba di una complicazione assurda, ma davvero pazzesca. Cosa abbiamo che si possa usare che oscilla in modo più preciso di un quarzo? Qui andiamo oltre la mia conoscenza, per questo non sono in grado di raccontarvela facile, ma grazie agli studi degli atomi siamo riusciti dal 1949 in avanti ad avere degli orologi atomici che sono basati su particolari atomi, come ad esempio il cesio, e che sono così precisi da avere un'accuratezza di un nanosecondo al giorno. Un nanosecondo è un miliardesimo di secondo. Per arrivare a perdere un intero secondo devono passare circa 2.740.000 anni. Direi abbastanza precisi. Con questi orologi ci sono gli enti che definiscono il tempo standard al quale tutto il mondo si adegua, a partire dal conosciuto UTC, il tempo coordinato universale. L'acronimo sembra con le lettere invertite perché deve andare bene per l'inglese e il francese. Ok, ne devo parlare per sommi capi. Nel mondo, a seconda dei meridiani, abbiamo orari diversi perché il Sole illumina la Terra, in quanto sferica, no, non è piatta, in tempi diversi lungo l'arco della giornata. Il punto di riferimento è il meridiano di Greenwich, in Regno Unito, dove c'è il tempo zero. Tutto quello che è a est è indicato con un più davanti perché il Sole arriva prima, tutto quello che è a ovest con un meno davanti perché il Sole arriva dopo. L'Italia, per esempio, è a più 1 con l'ora solare, più 2 con l'ora legale. Ma non è finita, io vi ho avvertiti. Ci sono dei fusi orari che hanno dei nomi. Quando vi dicono 12:30 CEST, vuol dire Central European Summer Time, l'ora di Roma in estate, ora solare quindi. Se invece vi dicono 12:30 CET, vuol dire Central European Time, l'ora di Roma, ma ovviamente Amsterdam, Berlino e tutte le altre capitali sullo stesso fuso, in inverno con l'ora legale. Negli Stati Uniti hanno EST, PST, CST, MST e un'altra. Vi serviranno solo quando lavorate con gente sparsa per il globo o andrete a sviluppare software e dovrete gestire i fusi orari. Con tanti auguri. Torniamo a noi. Abbiamo finalmente degli orologi precisissimi che segnano il tempo in un modo più preciso di quello che fa il Sole girando intorno alla Terra, si fa per dire. Per questo motivo ogni tanto dobbiamo aggiungere il leap second. Come facciamo a diffondere questa precisione in tutto il mondo? Prima della diffusione di internet sono state create delle antenne che trasmettevano il segnale dell'ora esatta a grandissime distanze. Questo segnale veniva recepito dagli orologi radiocontrollati, tipicamente una volta al giorno, che si sincronizzavano ed erano sempre sull'ora giusta. Quando comprai il primo, aspettai con ansia il cambio dell'ora per vedere se davvero cambiava l'ora automaticamente, invece di dover passare tutti gli orologi di casa uno a uno. Ed effettivamente funzionava. Il trasmettitore più famoso in Europa, il DCF77, è in Germania, vicino a Francoforte sul Meno. Trasmette il segnale orario su una frequenza di 75 kHz e ha una potenza di 50 kW. Il segnale riflesso dalla ionosfera arriva fino a oltre 1000 km di distanza, altro che Radio Maria. Ha iniziato a trasmettere data e ora nel 1973. Tutti sappiamo che le onde radio hanno un loro tempo di propagazione. Nella trasmissione c'è la posizione dell'antenna in modo che l'orologio possa calcolare il tempo di scarto per la propagazione e impostare l'ora giusta. Se volete sapere nel dettaglio come viene trasmessa l'ora, vi lascio nelle note un documento con il protocollo bit per bit. In Italia, oltre all'ora esatta del televideo, su cui potrei fare un'altra puntata, abbiamo avuto per molto tempo il segnale orario della RAI, trasmesso via radio dal 1942 e anche dalla TV dal 1977. Quello in radio era codificato in modo da essere usato da riceventi fatti apposta per una sincronia automatica. Quello della TV credo che i più anziani se lo ricordino. Quando siamo passati alla TV digitale, il segnale orario in TV ha perso il suo senso, in quanto il ritardo della trasmissione non prevedibile lo ha reso di fatto inutile. Adesso siamo nell'era digitale, quella dove c'è internet per ogni dove, ci sarà qualcosa su internet, no? Nel mondo abbiamo molti orologi atomici, questi sono collegati a dei server che diffondono tramite nomi e IP pubblici un protocollo NTP, Network Time Protocol, sulla porta UDP 123. È nato nel 1985 ed è usato attualmente in tutto il mondo per tenere in sincrono gli orologi di tutti i computer del mondo. Se a noi dà fastidio avere due orologi vicini sfasati, tipo in cucina l'orologio del forno e quello del microonde, avere due server con l'orario sballato può avere effetti catastrofici in moltissimi ambienti, quelli finanziari, certificati di sicurezza, le chiavi di autenticazione a due fattori con i codici che cambiano nel tempo e moltissimi altri settori. Provate a navigare su internet con un computer con l'ora sfasata anche di non molto e non funziona niente. Il protocollo NTP con il suo sistema a strati e controlli sui vari server fa sì che quando viene interrogato possa fornire il timestamp esatto dei secondi e nanosecondi in un pacchetto di 64 bit partendo dal 1 gennaio 1900. Il 7 febbraio del 2036 si resetterà a tutti i zeri. Ricevuto il timestamp, la macchina sa su che fuso orario è configurato e imposta l'ora esatta. Il protocollo NTP in una rete locale permette una precisione nell'ordine dei millisecondi, ma su larga scala, complice la velocità in best effort delle reti pubbliche, mantenere una sincronia precisa diventa difficile. È però necessario che in determinati settori server e computer abbiano lo stesso orario, ma proprio molto preciso, anche se ai meridiani opposti del mondo. Come fare? Lo sapete che i satelliti del sistema di posizionamento come GPS o Galileo hanno degli orologi atomici a bordo? Se si ha un'antenna è possibile ricevere l'ora esatta, ma proprio molto esatta. A questo punto si collega l'antenna a un server NTP locale ed ecco che tutti i server della rete locale avranno l'ora molto più precisa rispetto a quella che avrebbero se fossero collegati a un normale NTP su internet. Piccola curiosità finale. Gli orologi dei satelliti di posizionamento devono tenere conto della relatività. Semplificando moltissimo, prenderò basta una dai fisici oggi, teoria per la quale lo scorrere del tempo cambia a seconda della velocità alla quale si viaggia. Questi orologi, installati su satelliti che sono a 20.000 km dalla Terra e viaggiano a quasi 4 km al secondo, devono essere regolati in modo che il loro secondo sia diverso dal secondo a Terra. Se non fossero regolati in questo modo, la precisione del GPS passerebbe da 30 cm a 22 km. Vi lascio un PDF con delle slide fatte molto bene. D'ora in poi, quando guarderete l'ora, la guarderete in un modo diverso.
Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio Producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb@tucci.b o sul sito Pillole di Bit con il punto prima dell'it trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget.
Pillole di Bit è un podcast gratuito da sempre e disponibile per tutti. Se vi piace e reputate che il lavoro di realizzazione abbia un valore economico, potete trasformare questo valore in una donazione. Sul sito trovate i link per farlo con Satispay, PayPal o con SumUp. Con PayPal potete anche fare un abbonamento mensile. Gli importi li decidete voi. Se a fine mese la quantità di donazioni raggiunge una certa soglia, c'è l'indicatore sul sito, mi impegno a fare una puntata extra per il primo del mese successivo, dedicata a una storia dell'informatica, per ringraziarvi della generosità. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit Stories, uscita perché siete stati molto generosi nel mese di settembre. Vi ricordo che tutti i link relativi alle cose dette sono nelle note che trovate sulle vostre app o sul sito. Io sono Francesco, produttore e voce di questo podcast, e vi do appuntamento alle puntate della programmazione normale, ogni lunedì mattina, presto. Vi registrate con un'app per i podcast e la puntata vi arriva automaticamente. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!